Capitolo 4. Gli angeli del quotidiano. In quel periodo la gestione della casa era passata interamente nelle mie mani. Mia madre, che ha circa 10 anni meno della zia, cominciava purtroppo a mostrare i primi segni di demenza senile e, nonostante la sua buona volontà, non poteva più farsi carico di tutto. Così divenni io il punto di riferimento per ogni necessità. Ero io a gestire le bombole dell'ossigeno, monitorando i consumi e contattando il servizio di fornitura non appena stavano per esaurirsi. Mi occupavo con cura di tutta la documentazione medica, raccogliendo referti e cartelle cliniche in un archivio ordinato cronologicamente, per avere sempre sotto mano la storia della sua salute. Diventai il volto che accoglieva chiunque varcasse la soglia, infermieri, fisioterapisti e vari operatori sanitari. Anche in cucina il mio ruolo di cuoco ufficiale divenne un atto d'amore quotidiano. Conoscevo a memoria i suoi gusti, sapevo esattamente cosa le piacesse e soprattutto le quantità minuscole di cui aveva bisogno. Gestivo ogni dettaglio con precisione perché sentivo che dopo una vita passata da lei a spendersi per noi era il minimo che potessi fare. Quest'ultimo anno non fu solo assistenza, ma una missione che portavo avanti con tutto me stesso. Erano più di una le figure che ruotavano intorno alla zia in quel periodo e molte si sono succedute nel tempo. Una delle più care fu certamente Ivana, la ragazza di una cooperativa che si occupava dell'igiene personale della zia direttamente a letto, dato che ormai portava il pannolone e la sua mobilità era ridotta. Mia madre faceva quello che poteva, aiutandola magari nei piccoli spostamenti verso il bagno, ma la regia di quella complessa assistenza era mia. Ivana rappresentava la tenerezza quotidiana, ma anche una simpatia in armonia con quella della zia. Sin dal primo momento tra loro era scattato qualcosa di pazzesco, poteva sembrare un'alchimia rara, ma in realtà innamorarsi subito della zia, per le persone speciali, era una cosa normale. Ivana non si limitava a svolgere il suo compito, aveva capito immediatamente chi fosse davvero la donna che aveva davanti. Si era affezionata a zia Cettina in un modo commovente. La zia, dal canto suo, diceva con orgoglio di aver acquisito un'altra nipotina. Il loro rapporto era fatto di gesti generosi e attenzioni reciproche che superavano di gran lunga il dovere professionale. Ivana le portava i biscotti, le faceva piccoli regali, e la zia ricambiava con quell'amore che sapeva distribuire a piene mani a chiunque le entrasse nel cuore. Questo legame non si è mai spezzato, nemmeno dopo che la zia ci ha lasciati. Ancora oggi io e Ivana siamo in contatto e lei continua a mantenere viva la sua memoria. Va a trovarla al cimitero, a dimostrazione che l'anima della zia aveva il potere di legare a sé le persone per sempre. Ivana non era solo un'operatrice sanitaria. Era diventata parte della nostra famiglia, un altro raggio di sole in quell'ultimo anno così intenso. Proprio in quei momenti mattutini, finita l'igiene, entravo in gioco io. Una volta conclusa la fisioterapia ufficiale, poiché tutti i miglioramenti possibili erano stati ottenuti, toccava a me farle fare quegli esercizi che il fisioterapista mi aveva raccomandato. Avveniva tutto prima che la zia si alzasse dal letto. Era chiaro che non amasse fare ginnastica, anche se erano solo 3 o 4 esercizi. Allora, facendo finta di niente, diceva: «Mi posso alzare?» E io: «No, zia, prima dobbiamo fare gli esercizi». Spesso la prendevo in giro per quel suo modo di dire che aveva quando voleva esprimere che non era necessario fare qualcosa, e diceva: «Non ce n'è di bisogno». In quei casi le dicevo: «Zia, ce n'è di bisogno», intendendo che era necessario fare gli esercizi per il suo bene. Si sforzava di farli, ma la sua espressione diventava un po' scocciata, seppur sempre in maniera tenera e divertita. Per la mia dedizione a quel momento della giornata e della sua cura, mi chiamava il fisio, e quei 10 minuti diventavano il primo momento divertente della giornata. Ivana rimaneva lì a guardare, un po' perché la scena la divertiva e un po' perché le piaceva restare con noi il più possibile, prima di aiutarla finalmente a sedersi sulla sua sedia in cucina e continuare il suo giro. Poi c'era Antonio, l'infermiere incaricato delle medicazioni alle gambe. Essendo anche lui catanese, si era creato subito un feeling speciale. Parlavano la stessa lingua, non solo nel dialetto, ma anche nel modo di intendere la vita e lo scherzo. Le loro sedute non erano solo momenti di cura per le ferite vascolari, ma vere occasioni per ridere e stare in compagnia. Ricordo un episodio in particolare che ci fece piegare in due dalle risate. Un giorno Antonio entrò in cucina con la sua solita allegria e disse: «Dai Concetta, che oggi sono venuto a sfasciarti le gambe». Intendeva dire che era lì per togliere le fasce, i bendaggi. Ma la zia lo guardò con un'espressione tra lo spaventato e il divertito, sgranando gli occhi. «Come? Sfasciarmi le gambe?» Lui scoppiò a ridere subito. «Ma no, Concetta, togliere le bende!» Passammo il resto del pomeriggio a ridere di quel siparietto. La zia era fatta così, riusciva a trasformare ogni sofferenza in gioia. Aveva una capacità rara di comunicare. Parlava con gli occhi, non aveva bisogno di aprire bocca per farti capire cosa pensasse o per farti spuntare un sorriso. Il suo sguardo era lo specchio di una purezza che non si era mai incrinata, nonostante gli anni e la malattia.